Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Se vi dico bartender, pensate a un uomo o a una donna? In che misura l'immaginario collettivo, anche nel mondo dei consumi, dei prodotti e dei servizi, è viziato da pregiudizi di genere? Partiamo da qui, da questa riflessione, per raccontarvi un'iniziativa che arriva da un brand molto noto del mondo del largo consumo, un brand storico che vi sveleremo tra pochissimo. Restiamo in tema anche per il focus sui trend, che in questa puntata è dedicato ai nuovi modelli di mascolinità nel mondo dei consumi. Archiviata la mascolinità tossica e l'opposizione con il mondo femminile, quali sono le nuove sensibilità, istanze, tendenze che ruotano intorno all'uomo contemporaneo? Riflessione finale dedicata invece alla tendenza romantasy, mix perfetto tra romance e fantasy che dopo la letteratura contamina anche altri mondi.
Posso offrirti un drink? Dagli un minuto e l'amerai. Tutte le donne lo amano.
Beh, io non sono tutte le donne.
Ma neanche io sono come tutti gli uomini, sai?
Finché non mi dimostri il contrario.
Si chiama Francesca Aste, è sarda di Carloforte, è la migliore bartender del mondo con il suo Beloved Martini, ispirato alla bambina con il palloncino, uno dei murales più celebri di Banksy, con tanto di cuore volante si è aggiudicata il premio Lady Amarena International 2024 promosso da Fabbri 1905 nell'arte della mixology, l'unico riconoscimento internazionale dedicato alle bar ladies. Un concorso necessario in un mondo in cui persistono pregiudizi e ostacoli, ci ha confessato Nicola Fabbri, AD dell'azienda e ideatore dell'iniziativa.
È stato intitolato alla Lady Amarena per eccellenza, che era Rachele Fabbri, un premio che voleva non solo evidenziare le migliori, ma evidenziare tutto il panorama femminile nel mondo del bartending. Un settore in cui per forse decine, se non centinaia di anni, l'uomo ha fatto la parte del padrone. Addirittura quando ho iniziato a lavorare a 19 anni nel mondo del bartending, le bar lady venivano chiamate barmaid, che è un termine non proprio, diciamo, che valorizzi il ruolo della donna. In questi quasi dieci anni, le cose sono molto cambiate. Ci sono grandissime professioniste nel mondo, ancora non proprio protagoniste della scena internazionale del bartending. Però io credo che in queste 7 edizioni qualcosa sia stato fatto.
È un mondo pieno di creatività, di energia, di tendenze anche che incrociano la moda piuttosto che la musica, eccetera. Ecco, cosa possiamo dire di questo mondo?
È un mondo incredibilmente interessante. È fatto di creativi, alla stregua dei migliori chef. A differenza degli chef che stanno in cucina e solo recentemente hanno cominciato ad uscire in sala e a farsi conoscere per poi dopo approdare in televisione o in radio, il mondo del bartending è fatto di un palcoscenico che è il bar, dove il bartender o la bartender si esibiscono per l'intera serata. E questo comporta un essere capaci di individuare il mood della clientela, il mood del locale, coccolare il cliente, perché il cliente è il protagonista della serata, è quello che riesce a fare di un locale di successo o un locale meno fortunato. La professionalità di un bartender sta non solo nel creare la ricetta gradevole, ma è anche quella del creare un ambiente rilassante, creativo, stimolante per i clienti che lo frequentano.
Un po' psicologo il bartender, un po' intrattenitore.
È assolutamente così. Nella storia e molto spesso anche nei film si parla di momenti in cui il bartender ascolta i problemi del cliente. La figura di questo professionista è una figura che necessita di grande sensibilità, ma anche di, come posso dire, di capacità di interazione. Tecnicamente il bartender deve conoscere non solo gli ingredienti naturali che mescola con maestria, ma deve conoscere tutti gli spiriti, tutti i liquori, e questo è veramente molto difficile, perché nel mondo ci sono produttori di ogni tipo, e dai grandi e famosi marchi del mondo della miscelazione fino ai piccoli produttori che fanno delle piccole specialità.
A giudicare le esibizioni e i cocktail delle bartender provenienti da 13 paesi, tra cui Singapore, Cina, Hong Kong e Corea del Sud, una giuria tecnica composta da alcuni tra i più importanti nomi della mixology internazionale. Tra loro Giacomo Giannotti, titolare del Cocktail Bar Paradiso di Barcellona, numero uno al mondo nel 2022, tuttora nella top 5. Ecco che cosa ci ha detto.
Benvengano manifestazioni di questo tipo, perché spronano e danno visibilità comunque a delle bar lady, bartender validissime, e noi a Paradiso siamo appunto dell'idea, e anzi con il nostro evento One in Hospitality, di avere una industry sempre più inclusiva, quindi benvengano eventi come questo, e sono delle ragazze qualificatissime con delle proposte di avanguardia, e vediamo tante ricette creative con dei buoni giochi di sapore.
Tra i top al mondo, tu ricordiamo 2 anni fa, giusto?
2 anni fa numero uno, sì. E quest'anno numero 4 al mondo, numero 1. Insomma, sono riconoscimenti bellissimi che premiano il duro lavoro, tanti anni, no, di lavoro sia mio ma anche di tutto il team, perché alla fine è un gioco di squadra, no? Senza il team non saremmo stati in grado di raggiungere questi obiettivi. Chi fa il nostro mestiere comunque c'è dello studio dietro, della preparazione in tutto, no? Sia nella ricerca, nella preparazione delle ricette, nella messa in scena, quindi nella decorazione, nello storytelling, come spiegarlo, quindi c'è tanto lavoro dietro.
Se ti chiedo quali sono le tendenze di questo momento in termini di ingredienti o di presentazioni, che cosa mi dici?
È un po' quello di, tra virgolette, prenderci più cura del nostro corpo, e quindi nel nostro settore forse o cocktail magari a bassa gradazione alcolica o con meno zuccheri o con gli ingredienti zuccherini, però che magari che possono essere alternativi.
Quindi healthy drinks?
Sì, un po' healthy drink, e poi tutto questo concetto comunque anche di sostenibile, visto anche nel nostro settore, no?
L'ingrediente più strano che hai usato per un cocktail?
E a Paradiso siamo famosi per la ricerca di ingredienti nuovi, no? Un sacco di ingredienti strani. Vabbè, per i nostri clienti fa ancora effetto il fiore elettrico, che è un fiore di Siouxsang, che quando lo provi ti dà questo sentore elettrico, oppure dei vermi, no? Dei vermetti edibili che hanno un sapore tipo, ricordano il pomodoro, o ti dico, a Paradiso siamo famosi per la continua ricerca e portare ai nostri clienti comunque a delle cose nuove che le possono sorprendere sia nelle presentazioni che anche negli ingredienti.
Dai rapper, dall'immagine inedita nelle campagne pubblicitarie alla maglietta bianca di The Bear. Ecco come cambia l'immaginario collettivo sulla mascolinità. Ve lo raccontiamo tra pochissimo nel Focus sui trend, subito dopo la pausa. Restate con noi.
Essere e avere.
Danny, per l'uomo che non deve chiedere mai.
Focus sui trend.
Come sta evolvendo l'immaginario legato al concetto di mascolinità? Quali sono i nuovi modelli, le nuove sensibilità che influenzano l'offerta di prodotti e servizi per l'uomo contemporaneo? Al di là delle definizioni e delle rivendicazioni di genere, una su tutte la messa al bando dei modelli che si rifanno alla cosiddetta mascolinità tossica in atto ormai da qualche anno. Al di là di tutto questo, dicevamo, è in atto un una profonda trasformazione che sfida i paradigmi più convenzionali. Verso quale direzione è quello che ha esplorato per noi Elena Marinoni di Next Atlas. Ciao Elena, ben trovata anche per questa stagione di Essere Avere.
Ciao Maria Luisa, ben ritrovata e anche un saluto a chi ci sta ascoltando.
Partiamo Elena da qualche riflessione generale. Come state definendo queste nuove sensibilità legate all'universo maschile? Quali sono i concetti, le parole chiave che state monitorando?
Sì, come dicevi tu nell'introduzione, stiamo assistendo un po' a un cambiamento interessante rispetto a come viene descritta, raccontata oggi la mascolinità, e l'uomo contemporaneo non è più, e questo già da tempo, rappresentato solo con qualità che sono contrapposte a quelle femminili, viene descritto in maniera sempre più sfaccettata, facendo emergere tutta la complessità, le contraddizioni, riconoscendo poi la sensibilità maschile come una forma davvero di forza, quasi fosse un superpotere. E il trend che in Next Atlas abbiamo chiamato The New Mansphere mostra una crescita dal punto di vista della sua popolarità, pensa fin dal 2022. Poi c'è stata un po' una fase di stabilizzazione, adesso un'ulteriore crescita prevista per il prossimo anno, più 13%. La discussione sulla mascolinità si sta animando sempre di più e tutte queste sfaccettature di cui diceva ci portano per esempio anche a nuovi tag che vengono utilizzati nei contenuti sui social dei trendsetter e degli adopters. E quindi c'è il concetto di healthy masculinity, di positive masculinity, quindi in opposizione a quella più tossica, diciamo, di cui parlavi tu, e poi la ricerca di individuare nuovi modelli di riferimento, e l'interesse per queste discussioni è particolarmente diffuso tra i ragazzi della generazione Z.
Iniziamo dalla moda, con il primo caso parliamo di una campagna pubblicitaria.
Sì, il primo caso è la nuova campagna fotografica di Bottega Veneta che si intitola Portraits of Fatherhood e che ha come protagonista A$AP Rocky, un celebre, diciamo, artista, rapper, modello, produttore, designer, anche attore. E Bottega Veneta ha scelto di ritrarlo tramite degli scatti molto intimi, molto, molto privati, con i suoi bambini, decisamente lontani rispetto a quello che è il tradizionale immaginario associato a quest'artista e al mondo del rap, di cui A$AP Rocky è uno dei protagonisti più riconosciuti. Nel commentare questa campagna così atipica, lui stesso, il protagonista, ha dichiarato: quando pensi a un rapper pensi all'adolescenza, a ragazzi, diciamo, single, un po' playboy. Qui invece si tratta di me come uomo fedele alla mia donna, come padre di famiglia, e ciò che dà veramente significato alla mia vita, essere un bravo partner e un bravo genitore.
Continuiamo a parlare di moda, ma dalla comunicazione ci spostiamo su un capo del guardaroba maschile che nelle nuove collezioni viene declinato in modo totalmente inedito. Elena, di quale capo parliamo?
Sì, allora qui l'insight che fa un po' parte di questa tendenza e che cresce del 21% è che sta crescendo un po' di attenzione, ma anche di consapevolezza di quella che è anche l'oggettivazione del corpo maschile, un tipo di, diciamo, di pressione e di attenzione che le donne e me conoscono da tempo. E c'è stato quest'estate un capo in particolare che ha contribuito a ridefinire il concetto di sensualità maschile nella moda, e questo capo sono stati appunto i pantaloncini, gli shorts da uomo, una tendenza che è stata evidente sia sulle passerelle, per esempio nelle scelte di celebrity come Paul Mescal, che sarà il protagonista del sequel del Gladiatore di imminente uscita, ma anche Jacob Elordi. Perché? Perché ci sono stati brand come Gucci, Prada, Dolce & Gabbana che hanno un po' spinto verso un'immagine più audace dell'uomo con corpi abbastanza scoperti che vogliono attirare l'attenzione, ma anche scollature profonde per l'uomo, trasparenze e appunto questi pantaloncini cortissimi che Paul Mescal ha indossato in occasione della ultima Milano Fashion Week, in prima fila seduto nella sfilata di Gucci, con questi praticamente boxer a righe cortissime di cui si è parlato molto.
Anche la biancheria intima maschile cambia pelle, diciamo proprio così, lo testimonia un brand cult al femminile che ora approccia anche il mondo maschile.
Sì, è il caso di Skims. Skims è il brand di, diciamo così, biancheria intima modellante, il cosiddetto shapewear, quindi tutto un mondo di guaine, di body che scolpiscono e valorizzano le curve, che è stato fondato da Kim Kardashian e Emma Reid e che ha fatto un po' della body positivity, dell'inclusività a livello di taglie, non solo il suo mantra. Ecco che Skims continua a espandere le proprie collezioni, ora integrando sempre di più capi anche per l'intimo maschile, e ha lanciato di recente questa campagna che si chiama Everybody, per parlare di più al target uomo, e che è stata diretta da una collaboratrice di lunga data di Skims, che è Vanessa Beecroft, l'artista, e questa campagna vede protagonista un cast di 40 uomini, diciamo così, della porta accanto. Ci sono dei baristi, degli infermieri, degli skater, dei commercialisti, ci sono degli assicuratori, tutti indossano i capi Skims, e la chiave di lettura appunto che proprio come chiunque può essere una donna Skims, anche chiunque può essere un uomo Skims.
Chiudiamo con uno dei capi simbolo del guardaroba maschile da sempre, anche questo a caccia di nuovi riferimenti, partendo da una serie TV di successo che io personalmente adoro, Elena, soprattutto il protagonista, lo confesso. Sì. Raccontaci tutto.
Sì, infatti mi trovi molto d'accordo. Allora, stiamo parlando ovviamente di The Bear, la serie che si può vedere su Disney Plus, che ha vinto tantissimi premi e che ha per protagonista Jeremy Allen. Il suo stile è molto easy, disinvolto. Interessante lui come attore, ma anche il personaggio come nuovo modello di riferimento di questa new manosphere. E la t-shirt bianca indossata dal protagonista è diventata un vero e proprio oggetto di desiderio. Ci ha pensato un brand tedesco che si chiama Merz Schwanen, che ha colto l'attimo, perché con grande tempismo ha puntato su una riedizione contemporanea della super iconica maglietta bianca, quindi un capo che non fa leva sulla riconoscibilità, ma come un caposaldo storico del guardaroba maschile, che subito ci fa pensare ai soldati americani della Seconda Guerra Mondiale, a James Dean in Gioventù Bruciata, a Marlon Brando in un dramma che si chiama Desiderio. Ecco, questa t-shirt bianca, bianchissima, semplicissima, torna a vendere tanto in questa reinterpretazione un po' contemporanea, e che funziona ancora meglio se è, come dire, indossata da uno come Jeremy Allen e se è molto aderente a un bel tricipite scolpito.
Grazie Elena, soprattutto per averci fatto sognare. Alla prossima.
Alla prossima, grazie a voi.
Il consumautore.
Partiamo dal Giappone per la riflessione finale di questa puntata in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato. Perché dal Giappone?
Ciao Maria Luisa, dal Giappone perché individuiamo un filone letterario e di narrazione molto interessante con un libro di una scrittrice che però è anche antropologa, e questo, insomma, capiremo che ha un peso. Il libro si chiama Cocoon, la dea dei profumi, ed è un fantasy con atmosfere delicate, molto legata anche proprio al mondo di un Giappone tradizionale, e le protagoniste sono due ragazze che hanno questa capacità, in particolare una delle due, di conoscere il mondo attraverso l'olfatto, gli odori. Quindi è una storia in cui anche la dimensione magica del sentimento, tanto c'è qualcuno che lo ha definito il romantasy, no? Quindi il fantasy romantico con delle sfumature femminili, e che in effetti è legato anche a una nuova tendenza dove la dimensione magica degli incantesimi e dei sentimenti anche romantici si incrociano. È un fenomeno al di là del libro in sé molto interessante, perché è rilevante anche dal punto di vista antropologico. È un desiderio che abbiamo, questo, di a volte sfuggire un po' da una realtà pesante e di rifugiarci anche in questa dimensione di grande fantasia.
Dalla diversità di genere a quella ambientale, è un genere che diventa quasi una griglia di racconto per il superamento di tante barriere.
Sì, perché tra l'altro una delle protagoniste ha anche un dono, che è quello di sentire la voce che esce dai profumi delle piante, quindi è una suggestione che emerge dal romanzo, ma che è molto forte perché ha questa attenzione alla natura, alle tematiche ambientali che ben conosciamo e che però viene in qualche modo romanzata. Ecco, quindi è una dimensione al di là del Giappone molto forte. Io immagino anche che poi usciranno dei film su questa storia.
Grazie a Francesco Morace, finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.